uyakwazi ukuthumela ama-email na?
Traduciamo per tutti quelli che non potrebbero comprendere. Scriviamo per tutti quelli che non potrebbero ascoltare. Descriviamo per tutti quelli che non potrebbero guardare. Subti, sottotitoli e accessibilità per cinema, TV, teatro. Subti.com.
Fred Film Radio.
The Soup of the Day.
Buongiorno, buon mercoledì Angelo ed Angela, bentornati tutti a una nuova puntata di The Soup of the Day.
Buongiorno a te cara, come va?
Bene, abbastanza bene, dai. Ce la faremo.
Beh, siamo a metà settimana, dai, fra poco è Pasqua.
Sì, il mercoledì è sempre meglio, ecco. Sempre meglio del martedì e sempre ancora meglio del lunedì. E poi c'è una bellissima notizia che volevamo darvi da un po', bellissima soprattutto per me che amo questa serie,
anche
e anche per te, allora anche forse per Angela, perché ci giunge voce che forse, ecco, che dovrebbe essere in produzione, dico dovrebbe, in sviluppo, perché incrocio le dita, un ritorno, un revival di Ally McBeal, quindi... con il ritorno ovviamente della meravigliosa Calista Flockhart. Ricordiamo anche che la serie è stata creata da David Kelly, che dopo non è che ne ha ingarrate tantissime, come dire, questo
no,
per fare
però,
una
beh, dai, insomma, dai.
Però quella era un'eccellenza, allora dai, diciamo che erano le serie tratte dal suo ex lavoro, quello di avvocato, erano quelle più centrate, allora
sì,
la cambio. Comunque Ellie ha sdoganato un po' i personaggi, le protagoniste donne pazze e amatissime. E poi non so a voi, ma io c'era la stagione quella con Robert Downey Jr.
Vabbè,
mi ha proprio
lì sfondi le porte aperte, ovvio questo.
Là sono a livelli alti di TV, ecco quello, cioè veramente il mio cuore, quei duetti, vabbè.
Sì, poi comunque dovrebbe essere una revival series corta, cioè non tantissime puntate, con lei di nuovo come protagonista, quindi con un adattamento all'età e al tempo che passa e alla modernità anche del lavoro di avvocato rispetto a quello che era ai tempi della serie, cioè della prima serie, e dovrebbe andare su Hulu, pare, e quindi noi dovremmo riuscire a vederla su Disney Channel.
Cioè su Disney Plus?
Su Disney Plus, scusa. Io sono talmente anziano che dico ancora Disney Channel, che non c'è più da
bellino, tu sei un po' Ryan Gosling, Britney Spears, Christina Aguilera, e chi era il quarto?
Vabbè. Justin Bieber.
Justin Timberlake e Bieber, no, un'altra generazione.
Vabbè, comunque adesso che ne avete trattato male il povero David Kelly, lo ricordiamo, marito della meravigliosa Michelle Pfeiffer, vi ricordo che insomma il signore ultimamente non è che abbia proprio perso i colpi, perché sta dietro a uno dei successi dell'anno, Undoing, insomma, e anche Big Little Lies. Ora se proprio lo vogliamo
vero
sfigato negli ultimi anni, facciamolo, ma io ci starei un po' attento.
No, infatti l'ho presa troppo seria, ho esagerato un po'. E passiamo ad altra serie, ma sempre di una notizia carina, di, come dire, di un incontro dopo anni e anni. Parliamo del metodo Kominsky, l'incontro è quello tra Michael Douglas e
Kathleen Turner.
Yuhu.
La donna con la voce più bassa del mondo, l'avete sentito nell'originale, la voce originale di Kathleen Turner è una che ha fumato 40 pacchetti di sigarette insieme per una settimana e gli viene quella voce lì.
Sì, e che ha anche fatto sesso fino a 2 minuti prima.
Fino a 2 minuti prima.
Se proprio vogliamo.
è vero.
Io stavo mettendola tutta così carina, stavo per dire i contralti sono rari, ma voi così.
No, ma noi siamo più terreni. No, e il metodo Kominsky arriva per la stagione finale, e i due attori appunto reciteranno di nuovo insieme, fianco a fianco. Avevano già recitato insieme nella serie, ma mai nella stessa scena, nelle stesse scene, perché erano due personaggi che stavano lontani. Invece Kathleen Turner e Michael Douglas torneranno dopo non so quanti anni, ma un'infinità che non lavoravano insieme.
Beh, credo che l'ultimo film sia stato La Guerra dei Roses, quindi insomma parliamo veramente decenni. E in effetti diciamo che si rincontrano lui 76enne con qualche problema ampiamente citato nella serie di prostata ovviamente spero che nella vita non ce li abbia, però insomma nella serie, per chi l'ha vista, è afflitto moltissimo. E lei qualche chilo in più, però sono loro, insomma, io non vedo l'ora di rivederli assieme e poi insomma sognare per un po' e poi piangere, perché lo so già, questa serie io la trovo strepitosa, e quindi mi dispiacerà da morire quando finirà, e purtroppo questa è l'ultima stagione, quindi dobbiamo prepararci.
Devo dire che scusami, vai Angelo.
No, lei ha questa caratteristica in questa serie, lei dove è completamente trasformata fisicamente adesso, cioè non è più la Kathleen Turner di Brivido Caldo, ovviamente, perché sono passati svariate decine di anni, è una donna, è un donnone, ha i capelli corti, ha un viso, cioè è molto grossa, è molto trasformata, però ha sempre lo stesso sguardo e la stessa faccia da presa in giro e da adesso ti sfotto, che ha sempre avuto, cioè ha la personalità graffiante e divertente allo stesso tempo è rimasta, e anche il ruolo lei è la ex moglie, no, di Douglas nella serie, cioè l'autorizza a essere così così critica e così ironica e anche a volte un po' pesante nei confronti di sto uomo, e tutto questo funziona alla meraviglia.
Dissacrante, stavo per dire la stessa identica cosa, Angelo, il ghigno è meraviglioso.
Siamo tutte e due. Lei ha sempre avuto una caratteristica molto evidente, che ha sempre dato l'impressione di non avere bisogno degli uomini, anche quando era, non so, nel momento del massimo splendore, quindi le facevano fare sempre le parti di donna che era capace di sedurre chiunque. Sì, seduceva, ma in fondo non gliene fregava niente.
Non gliene fregava niente. Beh, in Brivido Caldo era così, In Brivido Caldo diceva... Sì. Lei sembrava l'oggetto del desiderio, quella usata e sfruttata, invece poi era lei che comandava, era lei che governava, e poi anche effettivamente in tutti i film che ha fatto aveva sempre questa doppia lettura del personaggio femminile, seducente, affascinante e in cerca di uomini, però alle sue condizioni, con i suoi termini e con i suoi metodi, che non sempre erano quelli che l'uomo avrebbe voluto subire, mettiamola così. E poi lei ha fatto il film di John Waters, La signora ammazza tutti, dove secondo me non c'è mai stato un ruolo più perfetto per un'attrice, perché lei era veramente quella faccia da brava casalinga, però completamente psicopatica, e lei riusciva a renderlo perfettamente proprio.
E quindi direi viva Kathleen Turner, viva Calista Flockhart, musica. Fred. E anche in questa puntata abbiamo deciso, visto che ci piace tanto parlarne, di tornare a temi reali e regali, perché c'è una nuova notizia riguardante Harry e Meghan, e cioè probabilmente si farà un film sulla loro storia.
Si farà un film sulla storia del loro distacco dalla casa reale, che è ben diverso, nel senso non è un film sulla storia d'amore, è un film sull'allontanamento della coppia dalla casa reale,
sulla scissione.
La scissione, esatto, lo scisma. Infatti secondo me potrebbe venire fuori una fucina di cause legali infinite, potrebbe, però è un tema molto, molto da gossip, ma molto complicato, se ci pensate.
Sì, cioè, le cause legali, se verranno fuori, verranno fuori da parte di Meghan e Harry, perché io dubito che la casa reale
certo,
in qualsiasi modo possa essere descritta, sicuramente non si farà viva. Loro due, certo, ormai ci hanno abituato a anche a monetizzare, diciamo la verità, e quindi insomma, se non si comportano bene, chissà cosa succede.
Però d'altronde tutti hanno bisogno di campare e anche loro devono trovarsi dei modi per come dire, incamerare denaro lavorando e... Non lo so, io sono molto curioso, sono molto mi fanno simpatia a me questi due, non so perché, non riesco a vedere doppio gioco o volontà di... Mi sembrano due che hanno fatto quella decisione. Poi è ovvio
sarà
che...
il vaccino, Angelo. Ti ha reso più buono.
Mi ha reso... No, però magari io sono naif, però io posso credere che la vita a corte fosse pesantissima e poi magari non me ne sarei andato in quel modo lì, non lo so.
Ah, ma su quello è sicuro.
La colpa non è mai da una parte sola, no?
Là non ci sono dubbi, secondo me. Cioè, sul fatto che sia pesante, non, secondo me non l'ha messo mai nessuno in dubbio, è tutto il tipo di reazione, ma... probabilmente scopriremo qualcosa in più sulla pesantezza della vita a corte nel film che speriamo meraviglioso, sensazionale come tutti i suoi film, cioè io parlo del mitico maestro Pablo Larraín, che sta girando adesso a Londra il film su Lady Diana, Lady Di interpretata da Kristen Stewart. Sono uscite le prime foto appunto del set di Londra, il film si chiamerà Spencer.
Comunque io non mi sono sconvolto,
la somiglianza
per The Crown che era già pazzesca, e qui di nuovo, cioè sembra che questa, che la figura di Diana Spencer sia una figura in cui tutti tante attrici riescono a modellarsi intorno e diventare, perché guarda che le foto che sono uscite adesso, cioè di Kristen Stewart, sono veramente impressionanti su quanto è uguale, su quanto le assomiglia, su qua anche non solo il viso o i capelli, ma l'insieme, la postura, tutti i colori, e l'attrice che interpretava Diana nell'ultima stagione di The Crown, uguale. Quindi è veramente pazzesco come più attrici diverse riescano a modellarsi su un personaggio, sullo stesso personaggio, in un modo così, così efficace.
Sì, e oltretutto non scadendo nell'imitazione da bagaglino, nel senso
esatto.
Non c'è il trucco, c'è il trucco ovviamente, c'è la postura, c'è il capello pettinato in un certo modo, però adesso la dobbiamo ancora vedere Kristen Stewart, ma è bravissima, quindi immagino che sia riuscita a catturare l'essenza così come nel film Jackie. Ecco, l'idea che queste attrici e anche questi attori, parlando di The Crown, riescano così bene a tirar fuori l'essenza senza essere schiacciati, cioè tu vedi l'attore e vedi anche quello che
e
sta
vedi anche
interpretando.
Personaggio.
Questo è il massimo, perché quando ci sono quel tipo di interpretazioni che sono un po' troppo mimetiche e l'attore scompare dietro il trucco o appunto a un'eccessiva caratterizzazione, io sono insomma sempre un po' titubante.
Sì. È un po', però ci sono delle attrici o comunque dei personaggi che non sono mai riusciti a essere resi così come erano nella vita, tipo tutti i film che hanno fatto su Marilyn Monroe, ogni attrice che ha fatto Marilyn Monroe però non hanno mai azzeccata così tanto quanto sono state azzeccate queste due interpretazioni di Lady Diana, e mi affascina molto questa cosa.
Intanto vorrei ricordare due cose: una è che il film non è proprio un biopic, ma parlerà di un particolare momento della vita di Diana, quello in cui nel dicembre del 91, durante le vacanze di Natale, lei decide di lasciare il marito, il principe Carlo. Quindi, come aveva fatto con Jackie, Pablo Larraín si concentra su proprio dei giorni soli in cui una fase della vita poi prende una svolta, come dire, determinante. E seconda cosa che mi sento di dire, questo non lo dicono, però Paola Rain non ha mai fatto veramente un biopic,
no,
nel senso, né con Neruda né con Jackie lui ha mai dichiarato di essere stato fedele a ciò che è successo, ma è sempre una rivisitazione di quei fatti, per cui questo lo scagiona da qualsiasi possibile critica in tal senso, non trovate, non so.
Sì, perché lui racconta, lui è fedele al personaggio che racconta, alla persona che racconta, e quindi tutta la storia che costruisce intorno serve per dare a noi la sensazione del tipo di persona che era il personaggio del film. Non gli frega tanto della veridicità storica, gli frega fino a un certo punto, però non è ossessionato,
sì,
da
certo,
fare,
sì, non
fare
è ossessionato dal gossip
storico,
non,
dal
non,
gossip, esatto,
quello sicuramente, insomma, non è il regista che si mette a caccia di tutto quello che è stato scritto per riuscire a dare anche l'ultima notizia, insomma, per fortuna.
Sì, non è uno che drammatizza, che iperdrammatizza tutto e che deve trovare sempre di andare a scavare, a toccare tutte le corde, quelle più basse nascoste. Rimane uno con uno stile, una classe e una capacità narrativa superiore, quindi sarà una gran bella soddisfazione vederlo.
Io riprendo un hashtag che ho usato in passato e che sicuramente riutilizzerò: ti amo Pablo.
E con questo
stacco. Fred. Dal 4 aprile su Sky Now arriva il nuovo film di Michela Andreozzi, che è uno Sky Original, si chiama Genitori vs Influencer, genitori contro influencer, con protagonisti Fabio Volo, la giovane Ginevra Francesconi, Giulia De Lellis, e con la partecipazione di moltissimi attori, tra cui Paola Minaccioni e Massimiliano Vado e Massimiliano Bruno. È una commedia che si lascia intendere dal titolo. Parla dello scontro inevitabile e classico e senza tempo, quello tra genitori e figli, in questo caso perché genitori contro influencer, perché la storia vede appunto protagonista questo papà alle prese con una figlia adolescente ossessionata dai social network, deciso a ostacolare questa passione e questo lavoro che lui non ritiene lavoro, questo padre si improvvisa anti-influencer, ed ecco che è fatto il film e una riflessione inevitabile su se ci sia un modo sano, come dire, di vivere i social e se ci sia un modo tra generazioni per incontrarsi a metà strada. Ho incontrato Fabio Volo, Ginevra Francesconi, Michela Andreozzi e Giulia De Lellis, e per farvi fare un'idea di quello che potrete vedere su Sky Now dal 4 aprile, ecco un estratto delle interviste per genitori contro influencer.
Da una frase che ha scritto Michela nelle note di regia, ha scritto: ecco, per me i film sono gli occhi di Paolo che guardano sua figlia cambiare. Quindi mi chiedevo e vi chiederei che ne pensate di questa impostazione del film, secondo la vostra regista, e come l'avete impostata e aggiungerei un po' vissuta questa storia d'amore tra padre e figlia.
Vuoi parlare tu, Ginevra?
Vai, ho anche l'onore di iniziare.
Allora, sì, io ho parlato quando ancora prima di iniziare a girare, che si parlava, diciamo, gli incontri con la regista, con Michela, il punto era proprio questo, cioè questa è una storia che parla di social network in questo caso, ma potrebbe parlare di qualsiasi altra cosa, anche di una scuola di ballo, anche di... cioè, il vero, diciamo, nocciolo della questione qui è un padre che vede la figlia piccola diventare una ragazzina, una donna, quindi indipendente, quindi non essere totalmente appunto dipendente da lui, e che non può in qualche modo governare, guidare, pilotare come ha fatto fino a quel punto, no? Quindi leggere un certo tipo di libri, guardare un certo tipo di film, ascoltare un certo tipo di musica, fare una certa cosa. La ragazza diventa indipendente, quindi è un padre che dà la colpa ai social network, ma in realtà è sempre l'incapacità di un genitore nel vedere che la bambina diventa una persona indipendente, autonoma, e in questo caso una donna, ecco.
Vado io. Sì, perché comunque voglio dire, i genitori, prima di essere genitori, sono comunque delle persone, anche loro in continua crescita, e devono in qualche modo anche accettare e abituarsi al fatto che appunto i propri figli, anzi soprattutto nella fase dell'adolescenza, sono in piena evoluzione e cambiamento, per cui sì, questo film sono gli occhi di un padre che deve appunto accettare questa fase di crescita della propria figlia, perché tra l'altro una fase delicatissima, la fase dell'adolescenza. Io sono ancora in questa fase e quindi posso assicurare che
anch'io.
È veramente tosta. Anche Fabio, sì.
Anch'io.
Devo dire che, a parte appunto questo, diciamo così, confronto senza tempo, quello genitori figli, io ho trovato che ci fosse un tema quasi ancora più universale, cioè la possibilità di poterci incontrare a metà strada tra generazioni. Ecco, in questo caso il fuoco ai social, però in generale spesso forse la lezione, tra virgolette, il passo che dovremmo fare per evolverci entrambi, no, è prendere un pezzetto dei vecchi e un pezzettino dei giovani.
Certo, certo. Sì, sì, assolutamente, che è quello che succede, cioè ci sono due forme di pregiudizio che si incontrano, e attraverso il confronto invece capisci e capiscono che nell'altro, nello stile di vita, nelle cose, anche nelle cose nuove che arrivano o nelle cose vecchie che c'erano già, appunto da tutte le parti, ci possa essere un territorio che non è di nessuno dei due, ma che può appartenere a tutti e due, cioè un territorio di mezzo, ecco, quello del confronto in sostanza.
Ginevra, che ne pensi?
Sì, assolutamente, nel senso la chiave di tutto è l'ascolto, sia l'ascolto da parte degli adulti verso gli adolescenti, ma anche ovviamente il contrario, per cui bisogna semplicemente ascoltare e arrivare insomma a un compromesso, sì, come si fa poi nel film.
Michela, mi ha colpito una frase che hai scritto nelle note di regia, hai detto: ecco, per me il film sono gli occhi di Paolo che guardano sua figlia cambiare. Quindi ti chiedo, perché hai deciso che lo sguardo sulla storia poteva essere quello, e visto che ho trovato che tu sia riuscita comunque a dare una panoramica esaustiva degli altri mondi, chiamiamoli così, come hai fatto a far coesistere questo equilibrio?
Allora, intanto che coesiste me lo stai dicendo tu, quindi sono confortata da questa notizia, perché poi è sempre un'incognita, uno ci prova. Penso l'attenzione, credo l'attenzione, cioè io volevo raccontare una vecchissima storia attraverso cui siamo passati tutti, che è la difficoltà di crescere e la difficoltà dei genitori di affrontare la crescita. Io ho avuto un rapporto molto stretto con mio padre, e che ovviamente, come tutti i rapporti familiari, è andato in crisi durante l'adolescenza, e poi è stato recuperato non solo alla grande, insomma è dedicato ai padri questo film, quindi è una difficoltà, e volevo in qualche maniera capire se effettivamente oggi come oggi la difficoltà è la stessa, cambia il terreno di scontro. Quindi avevo un occhio sulla relazione familiare padre-figlia e un occhio su questo mondo dei social e diciamo dei piccoli mondi che circondano questo micronucleo familiare, quindi la scuola, quindi il palazzo. E credo ci ho messo tanta attenzione, sinceramente, Chiara. Ho provato a essere attenta e abbiamo messo tanto tempo anche per scrivere la sceneggiatura. L'ho scritta in un anno e mezzo, di solito ci si può mettere anche di meno, quindi abbiamo cercato di fare attenzione. Ecco.
A proposito del coesistere di questi mondi, chiedo anche a Giulia, la mia sensazione è stata che fosse un film molto partecipato e sentito da tutti voi, e nel tuo caso credo ti sia stata data la possibilità di mostrare questo mondo spesso il tuo tanto criticato e mostrare anche un modo per viverlo in maniera più equilibrata. Che ne pensi?
Assolutamente sì, Michela ha spiegato perfettamente, anzi ha dato tantissime risposte a tutte le domande che molte persone si fanno in merito al mio lavoro, ma soprattutto perché da fuori viene visto spesso in maniera superficiale, quindi secondo me guardandolo si potrà capire ancora meglio cosa c'è dietro tutto questo e sono sicura che ci saranno molte altre persone che cambieranno idea in merito a quanto. Me lo auguro, ma sono quasi sicura perché spiega tutto in maniera impeccabile, cioè la giusta sensibilità, il giusto cambiamento, perché poi è umano avere magari, non lo so, dei pregiudizi inizialmente, ma è bello anche vedere il cambiamento e secondo me nel film c'è anche questo meraviglioso cambiamento da parte di del padre, di Paolo soprattutto, ma anche di altre persone.
Ne parlavo con Fabio Ginevra, ecco, se il cuore del film può essere, ecco, è sicuramente la storia d'amore tra padre e figlia, è vero anche che un altro tema universale è una lezione, se vogliamo chiamarla così, e che forse la chiave per capirsi e per evolverci tutti sia proprio provare a incontrarci a metà strada, provare a cogliere un po' di cambiamento dai giovani, come dire, e prendere anche un pezzettino però di quello che sono i vecchi, tra virgolette, che ne pensate?
Guarda, questo era assolutamente uno dei tracciati, questo film per me è tutto un tracciato di relazioni tra le persone, che poi è forse la cosa che davvero mi interessa più raccontare. E venirsi incontro è proprio, secondo me, la cifra del film, perché si vengono incontro genitori e figli, si vengono incontro i ragazzi tra di loro, le bionde con le secchione, si vengono incontro nello stesso condominio persone che la pensano diversamente, che hanno estrazioni sociali diverse, ideologie diverse, e si vengono incontro il mondo dei genitori con il mondo degli influencer, quindi credo che il venirsi incontro è proprio una mia caratteristica, nel senso che io ho veramente scarsissimi pregiudizi e quando ce li ho mi sto tanto antipatica e mi fa piacere questa domanda perché spero anche basta con tutto questo pregiudizio, nel senso che non ci ha fatto bene e non ci fa bene e credo che questo ultimo anno ci abbia insegnato che abbiamo bisogno pure del nostro vicino di casa che ci parcheggia il motorino davanti alla macchina e magari ci fa arrabbiare, però poi durante la pandemia ci fa fare la spesa
e ci porta la crostata, è vero. Sì, secondo me è proprio questo anche un altro messaggio meraviglioso del film, è proprio il fatto che si parla, ci si ascolta, c'è tanta comunicazione, si comunica in maniera secondo me incredibile, che è un qualcosa che dovremmo fare più spesso, ascoltare e parlare.
Fred Film Radio.
Senza indugiare ulteriormente, mia cara Angela, ma cosa ci vediamo stasera? Dopo che ieri hai consigliato La La Land, quindi devi tenere un attimo l'equilibrio.
Devo tenere alto?
Sì.
Tengo alto, guarda. Allora, torno al mio amato canale Cine 34 che stasera alle 21 ci offre The Dreamers, i sognatori di Bernardo Bertolucci. Credo di essere rimasta assolutamente a un livello alto, davvero non potrei negarlo.
Assolutamente, bellissimo.
Ecco, non solo perché, vabbè, Bertolucci non si tocca, noi di Fred lo amiamo molto, è un altro di quegli autori che quando possiamo cerchiamo di ricordare a tutti. Questo film non è tra i suoi film più considerati. Quando fu presentato al Festival di Venezia ebbe accoglienze contrastanti, ma io rimango dell'avviso che sia un film veramente notevole come tutti quelli di Bertolucci. Siamo a Parigi nel 1968, due fratelli, Isabelle e Théo, invitano un ragazzo americano che hanno appena conosciuto, Matthew, a stare a casa loro. Una convivenza all'apparenza sotto il segno della leggerezza, in realtà piano piano tra i tre ragazzi si instaurano dei rapporti sempre più complessi, anche sempre più all'insegna di emozioni che sono mentali ma anche erotiche, e sullo sfondo il 68, quindi come dire, le lotte, quello che succederà, ma loro sono dentro casa al sicuro e il riflesso di quello che gli arriva è un riflesso che vivono appunto senza esserne completamente travolti, anche se a tenerli insieme ci sono delle passioni molto vitali, prima tra tutte quella per il cinema, però ancora non sono pronti a buttarsi nella mischia, cosa che invece ovviamente la vita come dire, li obbligherà a fare. Un film dove per la prima volta possiamo vedere la bellezza incredibile di Eva Green.
Mamma mia,
certo. In questo, ecco, Bertolucci aveva un altro dono, quello di riuscire sempre a scoprire degli attori e delle attrici che poi hanno lasciato il segno. È il caso di Eva Green, ma anche di Louis Garrel, accanto a loro anche l'americano Michael Pitt, uh-huh, e in una parte anche il grandissimo Jean-Pierre Léaud. Un film drammatico, ma un tipo di dramma che in qualche modo tocca e allarga il cuore, quindi insomma la dimensione drammatica che io amo di più.
E devo dire, come spesso accade, anzi come sempre accade per i film di Bertolucci, ha anche delle immagini che poi diventano epocali e iconiche, ecco la mia parola preferita. In questo caso siamo con la vasca da bagno, ma per ogni film di Bertolucci possiamo nominare una o più scene proprio che nel nostro immaginario visivo sono impresse e mai più andranno via, come dire, e non si può dire, sì, di tutti i film.
No, poi qua abbiamo anche Parigi come sfondo, insomma, che era già stata la città che Bertolucci aveva cantato in Ultimo Tango, quindi insomma c'è anche una serie di sovrapposizioni mentali per chi ama il cinema, no?
E direi che hai mantenuto, Angela, il livello. Io straapprovo The Dreamers, ci vuole sempre, e mi sa che io lo straseguo questo consiglio, e così come me, secondo me, molti dei nostri ascoltatori.
Red Film Radio.
Anche per questo mercoledì siamo giunti alla fine di The Soup of the Day, ma abbiamo qualche ultima notizia? Io me lo sento gossip.
Angela, secondo me, perché lei è lì nel cuore pulsante del
cinema che conta.
Ma allora potrei dire, me ne andavo un giorno a passeggiare, come effettivamente
con la barca in mezzo al mare
ho fatto, ma non è la barca, sono sola, no, ormai tranquillamente, e passeggiando per Colle Oppio a un certo punto mi sono ritrovata nella zona in cui c'è la bellissima ambasciata egiziana. Di fronte all'ambasciata e accanto al parco c'è anche un'enorme piazza, e tutta la piazza era invasa da camion, quelli, sai, tecnici classici del cinema, ma li ho contati finché li vedevo io, 9 gigantesche roulotte da superstar che normalmente nessuna produzione italiana si può permettere, ecco, insomma lì ho detto qua c'è qualcosa. E in quel momento esatto ho visto un signore che veniva verso di me che aveva il tesserino Gucci. Ho detto, eccolo qua, è il mio set. E in quell'istante sono arrivate 3 macchine blindatissime, nere, enormi, eccetera. 2 sono scomparse dietro alle roulotte, quindi io sono rimasta come un salame, perché non ho capito proprio che ci potesse essere dentro, ma sospetto che in una ci fosse la buona Lady Gaga, perché dietro sono scesi tutta una serie di assistenti e una poverina era carica dalla testa ai piedi con borse, borsette, borsettine di varie grandezze. E lì ho detto, eccola qua, insomma, sei la scuola star, è quella, no? Cioè, mi porti la borsa.
Certo.
Sì, a farlo il portaborse di Gaga con i suoi fiori giganti regalati dal fidanzato.
Anche lei come Harry e Meghan non girerà col portafoglio con la carta di credito per pagare.
Ma sicuro.
Vi ho detto che c'è il cashback, ve l'ho detto, tra i famosi gira questo. Ancora non mi credete? Tutto col telefono.
Ma no, ma poi scusa, mi dai la caramellina al limone.
Vuoi che non recupera le
meglio.
Vuoi che non recupera 90 euro? Là così si diventa ricchi, no? Cioè, cogliendo ogni opportunità di risparmio.
Va bene, basta vedere come ha fatto i soldi Paperon dei Paperoni. Ecco,
esatto,
che si fa.
Bravo.
Ecco,
fate qui. Come Gaga, siete tirchi. Cuoco privato dall'America, buio, tanti fiori e il cashback. E va bene, è arrivato il momento che la finiamo di farneticare e ci diamo appuntamento a domani per ulteriori farneticamenti. Non so più se è italiano ormai. Grazie Angelo, grazie Angela, grazie a tutti i nostri ascoltatori che ci sopportano e spero si intrattengono in nostra compagnia. A domani alle 10 circa sul canale italiano ed Entertainment di Fred, oppure ancora in replica durante la giornata, o ancora, come ormai sapete, sulle migliori piattaforme di podcast. Se vi piace anche la musica che trasmettiamo, ci trovate su Mixcloud completi. A domani Angelo e Angela, e ai nostri ascoltatori grazie per seguirci sempre, e torniamo su Fred, The Festival Insider. A presto.
Fred. Hello and welcome to Fred Film Radio. I'm Amani Mohammed.
Fred Film Radio, sono Paolo De Marchi.
簡単に その先生の作品のあの紹介を。
Fred Film Radio, Sundana Night.
Qui m'ont fait la tour pour Fred Film Radio en direct du Festival de Cannes.
Fred, the festival experience in 23 languages.
Fred Film Radio.
24/7 on fred.fm and smartphone apps.
Il 37% degli utenti dichiara di attivare l'audio sui social perché grazie ai sottotitoli ne giudicano il contenuto interessante. Non sottovalutare l'importanza dei sottotitoli per determinare il successo dei tuoi contenuti. Subti, sottotitoli professionali per facilitare la fruibilità dei contenuti video.